Ben trovati carissimi. Sapete che il tema di quest'anno, il tema generale di quest'anno, è misericordia e responsabilità. L'atteggiamento di Dio nei nostri confronti ha grande misericordia e il nostro atteggiamento nei confronti di Dio, ci rivolgiamo a Lui, ci convertiamo a Lui. Lui è ricco di misericordia e io accolgo questa misericordia cambiando vita, seguendo Lui, convertendomi a Lui. All'interno di questo grande tema di quest'anno, riflettiamo questo mese sul tema del peccato e della conversione. Quel peccato che poi verrà perdonato dalla misericordia di Dio, e quella conversione che è la risposta più seria che l'uomo può dare alla misericordia di Dio. Appunto perché Lui verso di me ha misericordia, io rivolgo non già le mie spalle a Lui, ma rivolgo il mio volto a Lui, mi rivolgo a Lui, mi converto a Lui. Cambio la mia vita, lascio i miei affari, le mie cose per seguire Lui, per stare con Lui, per condividere la sua vita. Questa è la conversione. Si può dire tantissime cose sul peccato e sulla conversione. Sono due grandi temi, grandi realtà dell'esperienza cristiana. Io dirò alcune cose, quelle che mi sembrano significative, o perché si pensa poco a questi aspetti, oppure perché non si dà loro, a questi aspetti, la loro giusta importanza. Per cui dirò alcune cose riguardo al peccato e alcune cose che ritengo essenziali riguardo alla conversione. E cominciamo con leggere un passo che non sembra essere attinente al discorso del peccato, ma contiene questo passo una frase che per me è di grande importanza. È un passo di Geremia, dal profeta Geremia, dove Dio così parla a Geremia: tu puoi non pregare per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e preghiere, né insistere presso di me, perché non ti ascolterò. Questo popolo sta per perdere la fede, sta per cambiare Dio, per diventare idolatra, sta per diventare apostata, abbandonare la sua fede. Dice Dio a Geremia: tu non pregarmi perché io perdoni questo popolo o parli a questo popolo, io non ti ascolterò, lascialo fare. Non vedi, dice Dio al profeta, non vedi che cosa fanno nelle città di Giuda e nelle strade di Gerusalemme? I figli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco e le donne impastano la farina per preparare focacce alla regina del cielo, a questa dea pagana. Poi si compiono libazioni ad altri dei per offendermi. Ed ecco la frase che mi interessa: ma forse costoro, gli israeliti, offendono me, oracolo del Signore, o piuttosto non offendono se stessi a loro vergogna. E qui mi fermo. Ecco, noi siamo soliti dire che il peccato è un'offesa a Dio. Oddio, mi pento e mi dolgo perché ti ho offeso con i miei peccati. Sì, il peccato è un'offesa a Dio. Ma qui Dio mi dice che il peccato è in primo luogo un'offesa a me stesso. Un'offesa verso l'uomo che pecca. Perché l'uomo che fa il male si fa del male. Il peccato ha un effetto boomerang, si ritorce in primo luogo contro di me. E come capire questo modo di concepire il peccato? Come un qualcosa che in primo luogo fa male a me. Eppure io compio il peccato perché mi piace. Penso di fare una cosa che mi è gradita, che mi conviene. Sono quasi trascinato, indotto a fare così. Tanto questo peccato, questa azione, questa situazione mi attira, mi seduce, mi conquista. E come può essere che una cosa che mi piace, che mi conquista, che mi seduce, che mi attira, che mi tenta, poi si ritorca contro di me come male a me, come offesa a me in primo luogo, come causa di vergogna? Cioè diventa il peccato non più un successo, non più un affare, non più una cosa che mi dà gioia e serenità, ma che mi intristisce e mi crea vergogna. Perché mi accorgo dopo che è un effetto boomerang che si ritorce contro di me. Com'è possibile questo? È possibile se io penso al peccato per antonomasia, che è il peccato di Adamo. Perché ciò che avvenne in Adamo, quando fece ciò che fece, avviene anche in noi quando commettiamo un peccato. Quando viviamo nell'atteggiamento di peccato. Quello è come un peccato emblematico. E attenti che noi nasciamo con il peccato originale, cioè noi nasciamo portati a comportarci come Adamo. E quel appunto si comportò così. Sappiamo che Dio aveva creato l'universo, le piante, gli animali e tutto, e poi crea l'uomo e la donna. E dice all'uomo: tutto ciò che io ho fatto, l'ho fatto per te, è tuo. Prendilo, sentiti il Signore, ti pongo al centro del giardino. Sentiti tu il Signore di questo universo. Guarda quanti animali. A te il compito di dare loro un nome, cioè di sentirti padrone, creatura superiore. Ecco, ti affido questo universo, custodiscilo. Se custodisci una cosa preziosa, è una cosa delicata. Custodiscilo. E custodiscilo e coltivalo, miglioralo. Dunque Dio ha dato all'uomo tutti i suoi beni, le sue creature. Dio vuole il bene dell'uomo, fa del bene per l'uomo. Oltre a fare delle cose, a dargli questi doni, gli dice anche alcune parole. Vedi quanti frutti, sono tuoi. Ma non mangiare il frutto di quest'albero del bene e del male. Perché quando tu lo mangerai, morirai. Dunque non soltanto gli dà delle cose, ma gli parla anche, gli dice delle cose. E sono parole che dice per il suo bene. Guarda che se tu mangi di questo frutto, tu morirai. Perché tu non muoia, non voglio che tu muoia, ti dico non mangiare questo frutto. È come se uno ti avvisasse, ma guarda che ci sono molti funghi in questo bosco. Ma questo fungo qua, anche se è attraente, anche se è bello, anche se sembra così, ecco, così bello da conquistarti, non prenderlo perché è altamente velenoso. Dunque è per il tuo bene che ti dice queste cose. Tu non sai che è velenoso, ma lui lo sa. E lui per il tuo bene te lo dice. Solo che a noi questo non mangiare di questo frutto sa di divieto. Non fare questo, non fare quello, non rubare, non dire falsa testimonianza, non commettere atti impuri, non fare così, non fare cos'altro. proprio quelle cose che mi piacciono, mi dice di non farle. Per cui per me i suoi comandamenti sono come una lista di divieti. E penso, ma per quale motivo mi vieta questa cosa? Che pure mi sembra così bella, così attraente. E sì, perché quando Dio dice ad Adamo di non mangiare di questo frutto, perché qualora lo mangiasse andrebbe incontro alla morte, in quell'istante, dice la Genesi, quel frutto apparve bello ai loro occhi e dolce al loro palato. Cioè ogni cosa in quanto proibita mi appare seducente, attraente. Ecco, e io uomo tendo, come già Adamo, e sono un po' la fotocopia, tendo un po' a interpretare questa parola detta per il mio bene, non mangiare questo frutto, se no morirai, ecco, interpretarla come un divieto. Come un divieto che Dio mi impone per gelosia. Ed è Satana colui che ti crea questo sospetto. Guarda che Dio ti vuole bene, per carità, ti vuole bene, ma ti vuole sotto di Lui, ti vuole obbediente, ti vuole suo dipendente. E non vuole che tu diventi migliore di Lui, che tu raggiunga la sua altezza. È geloso della sua divinità, della sua onnipotenza. Infatti Dio sa che se tu mangiassi di quest'albero diventeresti come Lui. E Lui non vuole che tu ti realizzi completamente, che tu sia nella totale felicità. Ti vuole farla pagare, perché Lui è il tuo padrone e non vuole che il suo dipendente goda tanto quanto Lui, che è il padrone, che è il vero Signore, e vuole restare l'unico Signore. Perciò non ti fidare. Il peccato è diffidenza. Non ti fidare. Non ha parlato per il tuo bene. Non ha scritto questo Vangelo come parola buona di speranza per te. Ti ha parlato per tarparti le ali, per dirti non fare così, non fare cosà. Sì, alcune cose le puoi fare, ma tante altre, le più belle, le più affascinanti, non le puoi fare. Perché non vuole che tu ti realizzi, che tu diventi come Lui. Ecco, il peccato è non avere fiducia in Dio. Sai che io sospetto che Dio non mi abbia detto la verità, ma mi abbia parlato così perché mi vuole in qualche modo punire, far soffrire, conquistare le cose che poi un domani godrò. Non ho fiducia in Lui. La sua non è parola di vita, ma è parola di persona gelosa che vuole tenere per sé la sua uguaglianza con Dio e non spartirla con nessuno. Sì, mi ha reso a sua immagine e somiglianza, però al di sotto di Lui, e vuole che non cresca più di tanto. Il peccato è non sentire Dio come alleato della mia umanità. Vuole che diventi veramente un uomo, veramente simile a Lui. Non lo sento come alleato della mia realizzazione. Dio mi aiuta perché io realizzi al meglio e al massimo la mia vita. Viva in modo completo, in modo totale, non sciupando la mia esistenza. Ecco, il peccato originale non consiste nel non voler diventare come lei, se ben ci penso. Satana ha detto: Dio sa che se tu mangerai di questo frutto diventerai come lui. Ma a ben pensarci, il peccato originale non consiste nel voler diventare come dei. Perché? Perché Gesù vuole che io diventi figlio di Dio, che venga elevato alla sua dignità. Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio. Dio vuole, con la sua ascensione, che anche la mia umanità, che anch'io mi sieda alla destra del Padre e riceva la stessa gloria di Dio e formi un tutt'uno con Dio. Dio vuole che io diventi come Lui. Dio si è fatto uomo, si è abbassato perché io fossi innalzato alla dignità divina. Questo l'abbiamo detto mille e mille volte nelle preghiere del tempo di Natale. Infatti una volta i giudei rimproverarono Gesù perché si era fatto come Dio: io e il Padre siamo una cosa sola, chi vede me vede il Padre, chi ascolta me ascolta il Padre, perché il Padre opera in me, io sono uguale al Padre. Tu sei uguale al Padre? Tu ti ritieni figlio di Dio? Dio? E Gesù, come autodifesa e come risposta, dice: ma non è forse scritto nella vostra legge di voi giudei, io ho detto voi siete dei? Allora, se veramente anche Gesù vuole che io sia Dio, che diventi figlio di Dio, che abbia la stessa gloria di Dio, che formi un tutt'uno con Lui, che sia un tralcio innestato in Lui, formando unità con questa vite, parte di questa vite, parte di Dio. Se Gesù vuole questo, allora in cosa consiste il peccato originale? Consiste nel voler diventare dei senza Dio o al posto di Dio. Mando via te e faccio di me l'unico Dio. Mentre Gesù vuole che io diventi Dio, diventi figlio di Dio, grazie a Lui, con il suo aiuto. Perché è Lui stesso che vuole che suo figlio diventi uguale a se stesso. Dunque il peccato consiste nel volere diventare Dio senza Dio, contro Dio, cioè nell'essere autosufficienti. Dio non mi occorre, ci penso io. Decido io da farmi, non mi occorre un padre, non mi occorre Dio. Non devo rivolgermi a Lui. Ho le capacità a sufficienza per decidere io. Di Dio non so che farmene, basto a me stesso, autosufficienza. Chi pensa di non essere cieco, di essere vedente, è proprio allora che è cieco, incapace di vedere. Chi pensa di stare in piedi, badi di non cadere. Questa è la presunzione dell'uomo, di sentirsi lui Signore dell'universo. Tutto questo mi sembra vero e fondamentale, perché è ciò che ha fatto anche il figlio prodigo, che proprio è l'emblema dell'uomo che, pur avendo vissuto per parecchi anni con suo padre, e Dio, suo padre, non gli ha fatto nulla di male, anzi, lo ha allevato, lo ha alimentato, gli ha dato una casa, un lavoro, una famiglia, stava bene. Ma a un certo punto il figlio dice, chissà perché, io non sto male qui con te in casa, ma io penso che posso realizzare la mia vita, diventare un uomo maturo, veramente libero, se mi allontano da te. Se faccio la mia vita per conto mio, senza di te, senza Dio. Voglio essere io a decidere, a scegliere. voglio essere indipendente e autonomo, dammi la parte di eredità che mi spetta e io andrò in un paese lontano, là farò le mie scelte. Mi dà fastidio quel tuo fiato addosso sul mio collo, il sentirmi ancora alle dipendenze di mio padre mi dà fastidio, anche se sono ancora minorenne, però mi dà fastidio. Penso di realizzarmi pienamente se faccio a meno di te, perché voglio diventare un uomo completo, voglio diventare Dio senza che tu mi stia addosso. Mi sento più libero se mi allontano da te, perché tu mi sei d'intralcio, tu blocchi la mia crescita, la mia realizzazione, la mia carriera, e vai in un paese lontano. Anche Adamo, rivestito di immortalità, dopo il peccato si vide nudo e provò vergogna. Non è forse il peccato, prima che offesa a me, dice Dio, un'offesa contro l'uomo, a sua vergogna? Infatti Adamo ha visto che questo peccato si è ritorto contro di sé. Lui voleva essere uomo al massimo grado, Dio, Signore, da creato, in realtà si è visto nudo e provò vergogna. E anche figlio prodigo, lui che era il figlio, lui che era nell'abbondanza, perché anche i servi in casa di suo padre mangiano pane in abbondanza, invece dopo un periodo di sollazzamenti si trova solo in un paese straniero, alle dipendenze di un padrone, a fare un lavoro umiliante, badare i porci e non avere di chi sfamarsi. Anche i servi, anche gli sguatteri da mio padre mangiano pane in abbondanza. Io che sono figlio non ho il pane e non ho neanche del cibo qualsiasi per riempirmi lo stomaco. Si accorge allora che il peccato è un inganno. È stato un travisamento. Pensava che fosse un frutto buono, bello, attraente, che gli avrebbe fatto bene. Veramente, come lo ha preso? Lui è andato incontro alla morte. Tuo figlio era morto ed è tornato alla vita, era disperso ed è stato ritrovato. Ecco, in tal senso il peccato è un fallimento, è un scegliere la strada sbagliata. Vuoi diventare un qualcuno? Hai fatto così, hai scelto male. Hai scelto la strada sbagliata, la modalità sbagliata. Al posto che stare con Dio come tuo alleato, ti sei posto contro Dio, diffidando di Lui, pensando che Lui ti imbrogliasse. Il peccato è menzogna, è inganno, e Satana, che appunto ti induce al peccato, è il menzognero per eccellenza. È l'ingannatore, cioè colui che ti travisa la realtà. Ti fa vedere la realtà non nella sua oggettività, ma travisandola, mistificandola, camuffandola. Perciò tu sei indotto in inganno, sei indotto nell'errore. Non mangiare dal frutto di quest'albero del bene e del male, perché soltanto Dio conosce il bene e il male. Io pongo dinanzi a te la via del bene e del male. A te scegliere. Questo è ciò che ti fa bene, questo è ciò che ti fa male. Fa questo, non fare questo. Sia il fa questo in positivo, sia il non fare questo, il negativo, il divieto, tutte e due sono dette e consegnate per il tuo bene. Fa questo e vivrai, non fare questo, se no morirai. È per il tuo bene che ti dico cosa fare e cosa non fare. Io ti presento la via del bene e del male, a te scegliere, perché la scelta sta a te compierla, possibilmente fidandoti di ciò che io ti ho detto. In questo mio fa così, non fare cosà. E non posso scegliere una via di mezzo, oppure limitarmi a rifiutare Dio e poi fare altre scelte per conto mio. Attento che se tu rifiuti il bene, Dio, sarai poi obbligato ad accettare il male. Ti ha presentato Gesù e Barabba. Chi devo liberare in occasione della Pasqua? Gesù o Barabba? Il vostro re o Barabba, il malfattore? Gesù sia crocifisso. Non abbiamo altro re che Cesare. Sia crocifisso questo falso re. Hanno condannato Gesù. Hanno rifiutato Gesù. Hanno dovuto scegliere Barabba, che non era uno simile a Gesù, un po' più furbo. No, no, era un malfattore. Se Gesù è l'autore della vita, Barabba è l'opposto, è colui che toglie la vita. Se Gesù ha fatto del bene a tutti, così racconta il discepolo di Emmaus a quel viandante, Barabba è un malfattore, ha fatto del male a tutti. Avendo rifiutato Gesù, sei stato obbligato a scegliere Barabba. Anche se tu sai che Barabba è un malfattore, ma non puoi non sceglierlo. Se tu rifiuti il Vangelo, dovrai scegliere l'anti-Vangelo. Con questa assurdità, tu speravi in cuor tuo di riuscire, grazie anche all'azione rivoluzionaria degli zeloti, di sconfiggere l'impero romano, di liberarti di questo oppressore e di ridare libertà e autonomia al tuo paese, a Israele. Per questo hai chiesto anche a Gesù: quando è che instaurerai il tuo regno? Ma il mio regno, soggiunse lui, non è di questo mondo. Proprio tu che volevi liberarti dal potere di Roma, per essere un popolo libero, veramente libero, con la sua terra che Dio ti aveva promesso e dato, adesso dici, mentre stai rifiutando l'autore della vita, Gesù, noi non abbiamo nessun altro re all'infuori di Cesare. Ma se fino a ieri ti vergognavi di Cesare, volevi far fuori Cesare attraverso i tuoi moti insurrezionali, perché adesso lo accetti pubblicamente come il tuo unico re? Sono appunto l'effetto boomerang che il peccato porta con sé, in quanto menzogna, in quanto travisamento, in quanto errare, sbagliare strada, deviazione. È chiaro che se tu cambi strada, la strada che tu prendi per sbaglio, per errore, è una strada sbagliata. Cosa occorre fare per non cadere nel peccato che è essenzialmente diffidenza verso Dio? Dio non parla così per il mio bene, mi vuole imbrogliare, mi vuole fregare, mi vuole abbindolare. Come fare per superare il peccato che è un inganno, che è una mistificazione, che è un effetto boomerang, che è un fallimento, che è una deviazione, che è un prendere lucciole per lanterne. E questo frutto apparve bello al loro sguardo e dolce al loro palato. E poi un frutto velenoso che ti porta alla morte. Voglio fare le mie scelte, diventare un qualcuno, andare in un paese lontano, dammi la parte che mi spetta. E se ne andò. E si vide puzzolente e degradato. Come farà a superare questo fatto? E attenti che il peccato di Adamo è emblematico, eh? Perché rappresenta un po' la struttura e il processo che avviene in ogni nostra azione peccaminosa. E come per Adamo, anche per noi siamo indotti dal male, da Satana, a ripetere questo atteggiamento di diffidenza e dunque a compiere questa scelta fallimentare. Perché Satana c'era allora e c'è tuttora. E perché noi nasciamo con il peccato originale, con questo istinto, con questo essere portati a non fidarci di Dio, a meno che lui non mi dimostri il contrario. Ecco, io agisco con la presunzione di diffidenza. Devo non fidarmi di lui, a meno che proprio non compia un miracolo per cui non mi dia un segno chiaro che lui vuole il mio bene. Ecco, come fare appunto a creare un antidoto, un antivirus a questa concezione che poi mi induce al peccato? È quello appunto di riscoprire la parola di Dio come parola che Dio dice per il mio bene. Anche se non la capisco, anche se suona come divieto, l'ha detta per il mio bene. Voi pensate che Maria abbia capito tutto il messaggio che l'angelo le ha rivolto? Eppure, benché non l'avesse capito appieno, si compie in me ciò che tu hai detto. Mi fido di te, sono a tua disposizione, sono la tua serva. Ecco, fin quando io non rinnovo il mio credo su questa parola, credo, Signore, che tu hai parole di vita eterna. Dove altri possiamo andare, oh Signore? Tu solo hai parole che danno vita vera. Tu solo parli per il mio bene. Non sempre ti capisco, questo discorso è duro, chi lo può capire? Dirà Pietro, ma tu solo hai parole di vita eterna. La tua parola è lampada ai miei passi, è sostegno del mio cammino. Mi fido, oh Signore, non ti capisco. Io non la penso come te, io ho un'altra logica, ho altri pensieri, ho altre vie, ho altre logiche, più simili alle logiche, ai pensieri, alle vie del mondo nel quale sono immerso, però io mi fido di te, perché tu solo hai parole di vita eterna. Ecco, la parola di Dio va intesa come un libretto di istruzioni. Quando uno, un fabbricante, produce un qualcosa di importante, vediamo una lavatrice, ecco, ti vende la lavatrice e ti allega alla lavatrice anche un libretto di istruzioni per dirti cosa fare e cosa non fare affinché la lavatrice funzioni bene e funzioni a lungo. La parola di Dio è questo libretto di istruzioni che il produttore, Dio creatore, ha legato a me. Quando mi ha fatto nascere, mi ha comunicato anche questo libretto di istruzioni. Perché io lo legga e mi fidi di queste parole. Fa così, non fa le cosà. affinché la mia vita sia gestita al meglio, sia vissuta al meglio come vita di un figlio di Dio che proviene da questo creatore e dunque si fida delle istruzioni che il suo creatore gli ha dato. E devo ringraziarlo per questo libretto di istruzioni da seguire alla lettera, fedelmente, fidandomi. Io non conosco la macchina, ma lui la conosce. Lui è l'autore della vita, conosce me e la mia vita. E dunque lui solo sa come io posso gestire al meglio la mia esistenza. Dunque è rinnovando la mia fede in questa parola, anzi in questa persona, Gesù, che così mi parla e che pone questi segni, io posso appunto creare in me questo antidoto alla propensione al peccato, alle mie scelte alternative. E posso appunto darmi una mano, se io rinnovo la mia fede, la mia fiducia in Dio, darmi una mano, avere quella forza che poi mi rende capace di vivere secondo il Vangelo e vivere convintamente secondo il Vangelo, che talvolta mi sembra duro, mi sembra difficile, mi sembra andare contro i miei istinti, le mie passioni, i miei desideri della carne che sono contrari ai desideri dello spirito, però so che questa è parola di vita. Ecco, un primo modo per rispondere a questa parola e rispondere sul serio e in modo totale a questa parola, un primo modo è la conversione. Infatti Gesù inizia la sua attività messianica dicendo: il regno di Dio è alle porte, è vicino. Dio è in mezzo a noi. Dio ha preso la sua dimora in mezzo a noi. Perciò il tempo dell'attesa, quando il Signore ti mostrerai, è finito. Il tempo è compiuto. La sua presenza è in mezzo a noi. Il suo regno è in mezzo a noi. Perciò convertitevi e credete al Vangelo. Ecco due imperativi. Convertitevi e credete al Vangelo. Il credere al Vangelo è la traduzione concreta del convertirsi. Cosa vuol dire convertirsi? Vuol dire fidarsi del Vangelo, fidarsi di Dio. Dio ti parla così, non per imbrogliarti, non per tenerti buono, ma perché vuole il tuo bene. Ti dà le istruzioni giuste per vivere in pienezza. Lui vuole la tua realizzazione, vuole che diventi figlio di Dio, perciò fidati di Lui, credi nel Vangelo. E tal modo cambierai la tua vita, la gestirai al meglio, sarai un convertito. Ecco, la conversione consiste nel credere nel Vangelo, o meglio credere nella persona di Gesù che è l'incarnazione, la personificazione del Vangelo. Lui è il Vangelo e la rivelazione. È l'annuncio buono che realizza quella bontà che annuncia. Elenchiamo alcune caratteristiche della conversione. La conversione, perché sia tale, sia una vera fede nel Vangelo, fede in Gesù, deve essere una mutazione radicale. Non deve essere un semplice cambiamento e miglioro il mio carattere, e rispondo un po' meglio, mi comporto un po' più onestamente, eccetera. La conversione non è una ritinteggiatura, non è una riverniciatura. una vecchia macchina scalcinata, la sistemo un po', una bella riverniciatura, sembra nuova. La carrozzeria è vecchia, è ancora una vecchia Topolino degli anni 50. La riverniciata è nuovo, ma la creatura è vecchia. Ecco, la conversione proprio è una mutazione radicale, si va alla radice della mia vita, ai fondamenti della mia vita. È un cambiare nell'intimo del cuore e avere altre convinzioni, altre motivazioni, ragioni per vivere. La conversione è religiosa, perché è un passaggio da una vita condotta secondo i tuoi criteri, criteri umani, criteri del mondo, a una vita invece condotta secondo i criteri di Dio. Pensa alle tentazioni di Gesù nel deserto. In due gli hanno parlato, gli hanno esposto i valori della vita. Satana fa così e sarai il Messia vincente. Ma sta scritto, ma Dio mi ha detto di fare cos'è. Sappiamo quale delle due parole, quale dei due progetti di Satana o di Dio Gesù ha scelto. Ecco, la conversione è sempre profondamente religiosa, cioè è un rivolgersi a Dio come al fondamento della tua vita, come alla parola di cui ti fidi, a cui dici credo, mi appoggio a te, mi fido di te. La conversione è anche un recupero di umanità, perché se io mi appoggio a Dio e seguo la parola di Dio, io divento veramente me stesso. Se seguo le istruzioni di Dio, la mia vita è gestita al meglio, perché Lui è l'autore di questa mia vita. Appunto, le sue istruzioni proprio sono fatte apposta perché la mia vita sia usata al meglio, sia gestita al meglio. Per cui io mi realizzo come un uomo creato a sua immagine e somiglianza, se io appunto mi fido di Dio, ritorno a Dio. Faccio la conversione al tempo stesso religiosa, cioè ritorno a Dio, ma è anche un recupero di umanità e un ritorno alla mia umanità, alla ricchezza della mia vocazione umana. È un cambiamento, è un passaggio da una situazione all'altra, da una realtà all'altra. Dunque la conversione è essenzialmente un viaggio, cioè un mutamento, un ribaltamento, un cambiamento radicale, una metanoia. Viaggio da dove verso dove? Da me stesso, considerato come l'unico punto di riferimento, da me stesso che pongo al centro, perché io sono Dio, io basto a me stesso, decido io in base ai miei criteri, alle mie convenienze, ai miei interessi personali, invece a porre al centro Dio. A porre al centro anche l'altro, il prossimo. Facciamo un passaggio dall'io al noi. È un passaggio dall'io a Dio. Valuto tenendo presente come punto di riferimento Dio e ciò che Lui ha detto. Valuto e tengo presente come punto di riferimento il bene comune, il bene dell'altro. Che se sarà bene dell'altro sarà anche veramente un bene per me. Ma se è un bene unicamente per me, è molto facile che diventi invece nocivo per l'altro. Perché appunto l'uomo tende ad essere egoista e dunque a rubare all'altro ciò che vuole unicamente come sua proprietà, come suo bene. e passare poi di conseguenza anche dagli idoli a Dio, dalle molte proposte del mondo, dei miei desideri della carne ai desideri di Dio. Passare dallo spirito del mondo, che si manifesta in molteplici modi, attraverso molteplici idoli, allo spirito di Dio. È un passaggio. Il passaggio è scomodo, perché vuol dire lasciare un posto dove sei rimasto per parecchio tempo e cambiare. Trasferirti. Cambiare ambiente, cambiare situazioni, cambiare persone, cambiare giudizio, cambiare mentalità. Il mutamento è una conversione, comporta un mutamento interiore, un rinnovamento, e non una semplice copertura, una semplice aggiunta. È un passaggio dal possesso alla grazia. Ciò che sono è opera mia. Se voglio continuare a gestire la mia esistenza, ciò che sono, devo fare affidamento unicamente alle mie opere, alle mie forze. Ciò che tu sei è dono. Tu non ti sei fatto da sé, da solo. Tu sei stato fatto dagli altri. Tu non ti sei autogenerato, autopartorito. Tu sei stato partorito, sei stato generato, sei stato inviato in questo mondo. Tu hai subito un'azione che altri hanno fatto come loro iniziativa per te. Tu sei un dono. Perciò puoi gestire la tua vita se tu riconosci che Dio continua a donarti la forza e se continui ad accogliere come cosa importante il dono che Dio continua a darti. Se tu te ne freghi di questo dono perché ritieni che non ti serva, che non ti sia necessario, tu vai contro la tua esistenza. Perché tu non ti sei fatto da solo, semmai hai usato bene questi doni, hai aggiunto del tuo a questi doni, ma come primo elemento tu hai dovuto accogliere, hai voluto accogliere questo dono. Perciò conversione è possesso, è passaggio dal possesso, ciò che sono è mio, alla grazia. Ciò che posseggo mi è stato donato, disse Gesù. Tutto ciò che ho viene dal Padre mio, mi è stato donato dal Padre mio. E nulla di ciò che io posseggo lo posseggo se non perché Dio me l'ha dato. E tutto ciò che Dio mi ha dato, nulla andrà perduto. Io restituirò ogni cosa al Padre. Voi siete doni che Dio mi ha dato e nessuno di voi si perderà. Io vi riconsegnerò tutti al Padre come suoi figli. Così disse appunto Gesù, il quale non trattenne gelosamente per sé come suo possesso la sua uguaglianza con Dio, ma umiliò se stesso facendosi uomo e facendosi servo. Ecco, l'uomo, per essere veramente uomo, deve comportarsi come Gesù, che è il vero uomo per eccellenza, che è l'uomo realizzato per eccellenza. Un altro segno della vera conversione è la gioia. Uno che ritorna al padre, pensa al figlio prodigo, ritorna in un ambiente dove è necessario fare festa, perché tu eri morto e sei tornato alla vita, eri perduto e sei stato ritrovato. Occorre fare festa. E tu, figlio prodigo, che appunto sei convertito, sei tornato alla casa paterna, tu assapori questa gioia che è strettamente connessa con l'avvenuta conversione. E quando tu lavori per Dio, perché collabori con Lui in quanto ti fidi di Lui, sei convertito a Lui, tu sei nella gioia. Però si dà il caso che qualche convertito che ha lavorato nella vigna del Signore sin dalla prima ora, sì, si è contento per la paga che poi riceve alla sera, paga pattuita e paga che riceve, però rimane un po' male, si arrabbia un po', perché Dio dà la stessa paga anche a quell'altro che si è convertito un'ora fa, che ha lavorato soltanto un'ora nella vigna del Signore. E il Signore dice all'operaio da prima ora: ma perché ti arrabbi poi? Non ti ho forse dato quel denaro che ho pattuito con te? Io non sono stato ingiusto nei tuoi confronti. Ti ho dato ciò che ho pattuito. Ma ti ho dato la stessa paga anche all'altro che ha sgombato soltanto un'ora al tramonto, senza la fatica del sole. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure sei geloso perché io sono buono? Ecco la famosa gelosia che Adamo attribuiva a Dio. Gli ha detto di non mangiare di questo frutto perché è geloso, non vuole perdere la sua grandezza, non vuole che io lo raggiunga come la torre di Babele raggiunga il cielo, raggiunga le altezze di Dio. No, sei tu che sei geloso. Quando, pur essendoti convertito a Dio, non provi la gioia che Dio prova nel dare anche all'ultimo dei suoi figli la stessa mercé. Ecco, il vero convertito non pensa tanto a ciò che ha lasciato, la barca, i garzoni, i figli, eccetera, ma a ciò che ha guadagnato. Il vero convertito sa, sì, che lui ha venduto dei beni per comperare la perla preziosa, ma comperò la perla preziosa con grande gioia, perché ha capito che quella rinuncia a quei beni gli ha consentito poi di avere la perla preziosa, e questo fu un affare. Perciò il vero convertito non pensa tanto a ciò a cui ha rinunciato. Ho rinunciato al matrimonio, alla famiglia, ai figli, ai soldi, alla libertà, per farmi poi povero, obbediente e casto. Ma pensa non già a ciò che ha rinunciato, ma a ciò che ha guadagnato, a ciò che ha ricevuto. E fu un affare, perché mi dice Gesù, non c'è nessuno che abbia rinunciato a padre, madre, figli, fratelli, sorelle e campi per causa mia del Vangelo, che non riceva altre il 100 volte in questa vita in padri, madri, fratelli, sorelle e campi, e la vita eterna nei cieli. Per cui la conversione è un mutamento, comporta anche una rinuncia, comporta un passaggio da una situazione all'altra. Ma questo mutamento, anche se comporta una rinuncia, anche se è doloroso, è un fare morire certi desideri della carne, certe aspirazioni mondane, però in realtà è un affare, è un realizzarti al meglio, al centuplo. Recuperi anche le cose a cui hai rinunciato, sublimate, nobilitate, trasfigurate. Questa è la conversione. che dobbiamo in questo mese ripensare un po' a certi nostri atteggiamenti, a certe nostre scelte che sappiamo non essere molto cristiane, però ci fanno comodo, e domandarci per quale motivo invece Dio mi dice di scegliere diversamente. Forse perché vuole farmi penare per poi ricompensarmi per questa sofferenza nell'ultimo giorno, oppure perché lui che mi conosce sa che questa è la scelta giusta e non già quell'altra, anche se mi sembra avvincente, conveniente, provvidenziale. Rinnoviamo la nostra fiducia su certe pagine evangeliche che ci sono un po', ecco, disturbanti. Ecco, rileggiamo queste pagine evangeliche e riconfermiamo la nostra fiducia in queste pagine evangeliche. Leggiamo questi versetti che ci danno noia, che ci fanno un po' reagire. Rileggiamo, diciamo, tu solo le parole di vita eterna. Io credo in te, oh Signore. E poi ripensiamo a quando noi abbiamo avuto il coraggio di convertirci, di dire: se le cose stanno così, se il suo regno è vicino e alle porte, se lui appunto mi chiama, seguitemi. Ho avuto il coraggio io di cambiare vita, perché mi fido della strada che lui sceglie, che lui intraprende e che io seguo con lui. Perciò, ecco, ripensiamo a certe nostre scelte, non prettamente cristiane, evangeliche. Secondo, rileggiamo quei versetti evangelici che ci danno fastidio, perché ci mettono in crisi, e diciamo di credere, di appoggiarci a queste parole che sono parole di vita vera. E terzo, ripensiamo appunto a quando noi abbiamo avuto il coraggio e la coerenza di cambiare vita, di operare un mutamento in noi, cioè di vivere una effettiva conversione, ben sapendo che poi tutta la vita cristiana è una continua conversione. Ma la prima conversione radicale, l'inizio, lo si ha con il battesimo. Quando è che tu hai fatto una scelta prettamente battesimale? Forse quando ti sei sposata in chiesa? Forse quando hai fatto una scelta professionale, una scelta di vita, una scelta particolare? Hai detto: no, voglio scegliere da cristiano secondo il modello del Vangelo. Perché il battesimo lo si riceve a pochi giorni di vita, ma poi il Vangelo, il battesimo, lo si vive quando appunto la vita ci pone di fronte a certe scelte che occorre fare, o secondo il mondo, o secondo il Vangelo, o secondo lo spirito del mondo, o secondo lo Spirito Santo. Ecco, questo è l'oggetto della nostra riflessione in questo mese. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.